Bene, direi che possiamo iniziare, visto che abbiamo il numero, faccio rapidamente l'appello. Vabbè, Luca Burgazzi presente, Rodolfo Bona arriverà, Francesca Baldini arriva, Enrico Manfredini che supplisce Sara Caini dovrebbe arrivare anche lui, Bonali c'è, Everett c'è, Andrea Sozzi c'è, Alessandro Fanti c'è, Federico Fasani non c'è, Maria Lucia Lanfredi presente e Alessio Zanardi presente. Come avete visto nella convocazione, l'ordine del giorno della convocazione, la delibera che andiamo a trattare oggi richiama la mozione che il consigliere Everett aveva presentato in consiglio comunale un paio di mesi fa, che era stata emendata anche con una proposta da parte del consigliere Rodolfo Bona, che verteva sulla introduzione della possibilità dell'apertura gratuita della prima domenica del mese rispetto al nostro museo civico, in linea con la sperimentazione che poi è diventata ormai una prassi consolidata da più di un anno, che viene fatta nei musei statali. Come avevamo già in qualche modo dibattuto in consiglio comunale, questa cosa qui non doveva, per poter essere accolta nei nostri musei, presupponeva una rivisitazione, una modifica del regolamento rispetto ai biglietti, insomma, per tradurre, del sistema museale nostro cittadino, e quindi qui vi è stata arrivata in allegato il regolamento con le modifiche, che quindi andremo qui oggi a trattare. E quindi per questo che c'è qui con noi la dottoressa Maurizia Quaglia, e poi un aggiornamento, ovviamente poi il sindaco interverrà insomma quando vorrà, però anche la presenza del sindaco anche per fare un aggiornamento rispetto alle attività che sono partite in nei mesi estivi e un po' l'aggiornamento in punto della situazione. Quindi io adesso lascerei la parola alla dottoressa Quaglia, che fa una piccola presentazione di quello che è la delibera. Prego.
Buonasera. Allora, siamo partiti dalla mozione che era stata approvata dal Consiglio Comunale. Premesso che comunque i musei comunali sono autonomi nella determinazione delle tariffe e dei criteri per eventuali agevolazioni o riduzioni. Cioè la normativa Franceschini riguarda esclusivamente i musei statali. E devo dire la verità che noi comunque abbiamo fatto anche una piccola ricerca di come ci si è comportati nell'ambito dei musei con Termini e abbiamo verificato che in realtà alcuni si sono adeguati a quelle che sono i suggerimenti che il ministro ha comunque dato a tutti, altri invece hanno continuato a mantenere la vecchia normativa. Comunque il primo, l'aspetto diciamo più forte e che è anche sentito e anche richiesto è quello dell'apertura gratuita, l'accesso gratuito domenicale della prima domenica del mese. Per tutti i musei, per i nostri musei. Ricordo che noi abbiamo un biglietto per la Pinacoteca, un biglietto per il Museo Archeologico, un biglietto cumulativo che riguarda Pinacoteca e Museo Archeologico, mentre l'accesso al Museo di Storia Naturale è comunque gratuito. Quindi la prima novità è proprio questa della accesso gratuito per tutti i musei la prima domenica d'ogni mese, come è nei musei statali. Poi naturalmente sono state adeguate le modalità di riduzione delle tariffazioni adeguate a quanto la normativa statale prevede. Quindi adesso, d'ora in avanti, abbiamo praticamente una gratuità per i ragazzi fino ai 18 anni. Dai 18 ai 25 anni l'ingresso è ridotto, mentre dai 25 anni fino alla fine della vita, si paga la tariffa intera, mentre finora comunque c'era una tariffazione che c'era da 0 a 6 anni gratuità, da 6 a 18 riduzione e poi la riduzione oltre il 65esimo anno di età. La seconda riduzione che esenzione che abbiamo inserito è quella relativa alle scolaresche. Le scolaresche pagavano un biglietto ridotto e anche in questo caso noi avevamo, in questo periodo purtroppo, avevamo rilevato parecchie lamentele perché per i genitori diventava veramente un onere non indifferente durante le gite scolastiche dover far pagare il biglietto ai ragazzi. Quindi adesso invece c'è l'accesso gratuito per le scolaresche. Poi naturalmente abbiamo la riduzione per gli studenti, per tutti gli studenti anche universitari e poi adeguamenti rispetto a quello che è comunque l'impianto normativo statale. Abbiamo però inserito una riduzione per le famiglie, per i gruppi familiari di 4 persone. Questa era stata una sollecitazione che c'era pervenuta per agevolare proprio l'accesso per le famiglie e quindi anche se i ragazzi fino a 18 anni entrano gratuitamente, però se accompagnati dai genitori, cioè se è un gruppo familiare di 4 persone, i genitori pagano il biglietto ridotto invece che il biglietto intero. Queste sono un po' le innovazioni, cioè abbiamo cercato di adeguarlo il più possibile a quello che è l'impianto statale, anche per renderli più coerenti e conformi con quello che è la normativa nazionale, in modo da dare anche un segnale di uniformarsi a quelle che sono le disposizioni, gli indirizzi statali. Poi naturalmente abbiamo dovuto eliminare alcuni passaggi perché l'articolo 15 richiamava ancora la collezione degli archi di Palazzo Comunale, quindi abbiamo naturalmente fatto questi aggiustamenti proprio perché era assurdo mantenere ancora. Dunque allora c'è la lo dice la legge, i cittadini, gli stati dell'Unione Europea, come prevede il dell'Unione Europea, lo prevede però la normativa, la Svizzera no, lo Stato prevede naturalmente queste agevolazioni sono riferite ai residenti nell'Unione Europea e noi abbiamo richiamato questo passaggio. Però la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea.
Sì, prego.
No, la mia domanda su le scolaresche, mi fa piacere che l'Europa, non perché Europa, ma perché sono più vicini, quindi possono tornare con più facilità, essendo entrato a vedere belle cose, magari dopo si sposano e ti porto a vedere, arriva, è un investimento fra 20 anni, in quanto si sposano, va bene. Però una cosa così può avvenire anche con scolaresche non europee, quindi forse, non dico domani mattina, ma studiare in qualche modo un'agevolazione, verrà giù una scolaresca all'anno, credo, fuori dall'Europa, non è che saranno qua tutti in fila, Quindi è soltanto un inserimento di voce che si fa bella figura e basta. Io, come esce la Grecia dall'Europa, io rinuncio alla cittadinanza italiana.
Va bene. Altre questioni su questo? Prego, consigliere Zanardi.
Sì, no, una curiosità, no, va bene tutto. No, siccome vedo ingresso ridotto o gratuito per i militari, adesso io questo concetto lo avevo conosciuto molti anni fa, quando ero militare. Allora, questa cosa si rifà... Allora, il militare di leva per definizione non esiste più, però questa cosa era per il militare di leva, ricordo. Adesso è applicato quindi a qualsiasi forza pubblica, questo è il concetto, compreso, dalla polizia locale fino al Colmoskin, che sono quelli più importanti.
Allora sì, è chiaro che noi abbiamo comunque mantenuto alcune agevolazioni che erano già previste. Il militare con tesserino di riconoscimento era legato proprio anche alla possibilità di fare un'operazione culturale nei confronti delle forze dei militari, così. Allora, chiaramente ormai i militari di leva non ci sono più, però voglio dire, chi si presenta con un tesserino e fa parte di una forza, delle forze dell'ordine, sicuramente, certo. Che siano però chiaramente delle forze militari. Cioè, per esempio, i vigili del fuoco non sono più considerate arma, per dire. E allora in quel caso lì, altrimenti dopo diventa anche un po' troppo difficile prevedere tutte le...
Che il discorso dei militari, che c'è da sempre, però immagino riguardasse un tempo in cui il militare di leva, che ce n'erano tanti e venivano mandati ovunque in Italia fino a 15 anni fa, diciamo così, più o meno, fino a 20 anni fa, e quindi il principio era quello che il militare di leva lontano da casa aveva delle agevolazioni. Questo è il concetto politico di questo. Non è che perché è una divisa non paghi, perché non è neanche giusto, cioè ci sono fior di colonnelli che guadagnano migliaia di euro al mese e quindi possono pagarsi il biglietto. Quindi, tolta la leva, la domanda era, fermo restando che va benissimo, però voglio dire che il militare non debba pagare, come concetto lo associo al ragazzo di leva, questo è il mio principio, non essendoci più la leva, però fermo restando che va bene, ecco, però il concetto era questo. Se però rimane, differenziamo bene, polizia statale è corpo militare o meno, polizia locale lo è o no, ecco, non vorrei diventasse giusto quello.
Beh, super, vuoi dirlo tu? Su questo eventualmente, su questa segnalazione eventualmente possiamo fare un attimo magari una specificazione all'interno del regolamento per chiarire. Prego, dottoressa Guaglia.
Allora, potremmo invece di mettere i militari possiamo mettere appartenenti alle armi. Allora sì, certo.
Sì, esatto. Sì, no, hai ragione. Hai ragione. Si potrebbe fare una riflessione, questo chiaramente perché lo Stato è mantenuto e magari facciamo davvero, possiamo anche, volendo, si può anche togliere. Ecco. Sì, e definisce oppure si può anche togliere. No, beh. Sì, però non è corpo militare. Sì, vabbè. Va bene, no, su questo lo possiamo anche. Altro su questo? Diciamo dopo la parola al sindaco per... Già a posto? Allora, signor sindaco, facciamo e poi facciamo la votazione finale. Sì, possiamo... No, sì, le scolaresche... Allora, rispetto alle scolaresche c'è una... C'è scritto, è previsto l'ingresso, è vero che c'è scritto col biglietto agevolato per i partecipanti a scambi culturali con altre realtà italiane ed estere, che questo è già, e comunque già quello già prevede di fatto una riduzione, però possiamo specificarlo meglio per evitare poi una, una... Sì, sì, no, 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 ma certo, cioè, questa cosa qui insieme alla questione dei corpi militari possiamo fare anche una modifica. Sì, l'appartenenza all'Unione Europea. Sì, ma a parte che da 0,18 comunque non pagano, quindi. A parte che poi... per cittadini italiani. Ok, ho capito. Ok.
E tra parentesi noi siamo stati anche
più larghi.
A condizione di reciprocità.
Ah, vabbè, se noi siamo più aperti. Va bene. Allora teniamo queste due cose qui. Sindaco, a lei.
Sì, no, ma sono solo per un rapido aggiornamento. Allora, il senso di questo cambio del regolamento, perché alcune parti andavano oggettivamente cambiate, perché non corrispondono a quello che sia museale adesso. Scusa, pensavo che parlassi. Altre parti invece, cioè la questione della domenica gratuita va nella direzione fondamentale, insomma, che è quella del far riconoscere questi luoghi della cultura come luoghi fruibili. E così anche la questione, ma è giusto anche la sua osservazione sugli studenti anche al di là dell'Unione Europea, è quello di rendere invece fruibile maggiormente con un particolare attenzione ad una fascia d'età che purtroppo frequenta poco. Questo secondo me è un grande tema. Fotografa anche un po' la situazione della nostra società, permettete, un po' invertita rispetto a prima, cioè adesso forse sappiamo che ci sono persone dai 65 anni in su che molte hanno una pensione per cui si possono magari permettere, no? Un biglietto, probabilmente sì. Quelle invece più da incentivare e per avvicinare al sistema museale sono quelle dalle 0,18. La ratio nazionale è un po' questa. L'adeguarsi da parte del comune all'idea nazionale, anche perché quando c'è poi una promozione su questo ci si innesta, no? Quindi si è più collegati anche alle promozioni che ci sono a livello nazionale. Certamente questo si inserisce nel grande tema del rendere più vissuta, più fruita la nostra Pinacoteca, ma tutto il sistema museale al momento, ed era questo un po' l'idea che volevo condividere con voi, che abbiamo ripreso anche in Consiglio Comunale. C'è un museo che è quello di storia naturale, che indubbiamente funziona con tanti ingressi, e lì il tema è inserire elementi di sostenibilità, cioè mantenerlo gratuito, ma come si fa in alcuni musei, per esempio inglesi, la gratuità però corrisponde a un'offerta di gadgettistica e di altro che può comunque garantire un introito, no? Allora su questo ci si sta lavorando con i primi gadget che abbiamo preso e hanno avuto un buon successo. Ecco, volevo che, scusate, Maurizio aggiungesse questo, perché l'altra operazione su questo museo è stata quella di mettere delle tessere che andassero incontro a famiglie con bambini, con offerte museali ulteriori. Permettete un attimino?
Rapidissimamente su questo. Allora, questa primavera abbiamo reso disponibili alle famiglie queste tessere junior. Ne abbiamo vendute un certo numero, però queste tessere danno la possibilità di visite alle mostre in anteprima, nonché proprio attività di laboratorio con i bambini, soprattutto a livello mineralogico, perché è una cosa che appassiona molto i bambini, ma soprattutto, e posso dire che hanno avuto una risonanza molto molto forte, le passeggiate naturalistiche che la dottoressa Galli ogni ultimo domenica del mese sta conducendo. Tant'è vero che noi pensavamo che i genitori, i bambini ne partecipassero a una. In realtà è stata talmente grande l'adesione che continuano a ripresentarsi, e infatti contiamo in questo modo, con l'avvio del nuovo anno scolastico, che ci sia anche da parte delle famiglie un bel passaparola su queste iniziative, perché soprattutto le visite naturalistiche stanno avendo un successo incredibile. La dottoressa Galli anche l'altro giorno con bambini di tutte le età, anche bambini piccoli che vengono accompagnati naturalmente dai genitori, però fanno delle visite molto molto belle e quindi nonostante la tesserina desse diritto alla partecipazione a una gita, in realtà tutti i mesi si ripresentano le persone e la dottoressa Galli non le manda di certo via, anzi è molto contenta. E quindi contiamo molto anche con l'inizio dell'anno scolastico di incrementare questa attività, anche con il passaparola.
Benissimo. Il tema del Museo di Storia e il tema della sostenibilità, ecco, è un tema, perché noi abbiamo davanti, ma questo lo sappiamo tutti, il grande tema del rilancio delle istituzioni culturali e della loro sostenibilità. E nessun museo, probabilmente forse i Musei Vaticani, ma nessun museo sostanzialmente si autoregge, no? Ecco, probabilmente i Vaticani per una serie di motivi, adesso non ho i dati ultimi, quindi non so confermare questo. Però è chiaro che ciò non di meno bisogna tendere a, come dire, a una sostenibilità, come dire, si dice giù così, a una sostenibilità maggiore. Il tema dell'archeologico è un tema di fruibilità comunque didattica, però la mostra che faremo sulla Vittoria Alata ha l'intenzione anche di un ulteriore rilancio di questo, che è un museo fantastico anche dal punto di vista della location. E sottolineo, lo so che è l'inizio di un percorso, ma ci crediamo molto, sottolineo che Brescia Romana, Cremona Romana, è un progetto di interazione tra due territori che verifichiamolo, ma io penso che possa portare anche a una promozione comune, sta già avvenendo. Gli effetti di questa cosa non sono immediati, ma ne sono immediati anche per Brescia, sta avvenendo. Penso che possa portare anche a qualche efficientamento ulteriore nell'acquisto e nelle spese museali. Il tema della Pinacoteca è davvero un tema del ricominciare a fare mostra alla Pinacoteca, perché il tema della Pinacoteca è anche che i cremonesi risentano questo luogo come un luogo importante della città. E allora su questo bisogna insistere moltissimo, evidentemente facendo mostre, proponendole, facendole conoscere. Questa mostra è la prima, ma ed è l'altro tema che vorrei dirvi è il... ci sarà la mostra, come abbiamo detto, a fine anno della nascita della natura morta. Noi dobbiamo puntare anche a mostre che abbiano la caratteristica tipica di una pinacoteca, di una città come questa, e abbiano un carattere di approfondimento scientifico. E la cosa che vorrei dirvi, e davvero ho finito, è che stiamo intensamente lavorando quindi per il sistema delle mostre, la proposta delle mostre del 2016, perché l'altra questione chiave è questa qua, che se non c'è una programmazione fai fatica a raccontarti nei network, no? Ora per le mostre che stiamo facendo abbiamo delle rassegne stampa e stiamo uscendo anche su network, l'importante è network nazionali, anche perché la ECO è importante che giri qui e a livello nazionale e internazionale, ma la programmazione è un fattore essenziale e quindi io penso che a settembre di quest'anno ci sia a disposizione i progetti principali rispetto al 2016. Aggiungo che tra luglio e settembre di quest'anno dovremmo riproporre in una versione aggiornata e anche più, noi contiamo anche più efficiente ed efficace, la programmazione culturale partecipata, no? Cioè i filoni culturali, chiedendo alle persone, ai progetti di inserirsi dentro questi filoni culturali. Okay. L'ultimo punto era questo, la conclusione allora che tiro è: il regolamento di oggi è importante, ma se lo consideriamo inserito dentro un contesto generale assume un'importanza ancora maggiore. Cioè noi abbiamo a che fare con questo grande obiettivo. Da una parte la programmazione culturale partecipata è la vitalità, il fermento culturale di una città dentro filoni culturali. Dall'altra parte i progetti principali di una città ben programmati, ben presentati. Dall'altra parte ancora, ed è legato al secondo punto, le istituzioni culturali di una città, che se non vivono non si riesce a far circolare cultura. Tra le istituzioni culturali della città c'è il museo, i musei, anzi il polo museale. Ed è questo regolamento si inserisce in questa sfida, perché noterete che c'è l'interazione col Museo del Violino, i biglietti cumulativi, le tessere, no, di agevolazione. Cioè, la nostra sfida che abbiamo davanti è quella della costruzione di un polo museale che viva di progetti originali di ogni pezzo, di ogni parte museale e comuni, e che viva anche di un'organizzazione, di una promozione comune. Penso che questo regolamento si inserisca dentro questo contesto. Ecco. Ok.
Consigliere Evert, prego.
Ma mi è venuto in mente che nell'amministrazione Corrada l'assessore era Berneri, se non sbaglio. Io non ero in politica, ero lontano dalla politica, ero però nelle associazioni. No, mi vedeva in giro perché ero il tesoriere Confartigianato. E in quel tempo lì aveva fatto una cosa molto bella e molto, che io a momenti non ci avevo dato credito, però dopo ha avuto successo. All'interno della Pinacoteca, proprio nella sala piena di qualche bellissima, favolosa, a una domenica al mese, d'accordo con le categorie, una volta era Confartigianato, una volta era industriale, un'altra volta un contributo, e facevano suonare per un'ora a dei musicisti, non già sulla luna, musicisti che hanno anche bisogno, bravi, che hanno bisogno di farsi vedere. Questa cosa, se andate a rivederla, come era postata da Corrada e da Berneri, quindi non sto vendendo niente di mio, e aveva avuto successo ed era stato bello. Addirittura poi alla fine si facevano anche i rifreschi, perché c'erano le categorie alimentari che offrivano così. Però il concetto di far suonare un violino all'interno di quella sala lì era molto bello.
No, è interessante del suo intervento l'idea del coinvolgimento delle categorie produttive della città. Questo, più in generale, è interessante questo, il coinvolgimento, anche perché se girano le istituzioni culturali di una città ben programmate, gira anche turismo, gira anche commercio, cioè questo è un davvero volano di sviluppo. Sarebbe bello riprendere questo tema, cioè del collegamento tra sponsor, che a volte sono imprese, a volte sono categorie, e offerta culturale. Io penso ad esempio questo. Con tutti gli imprenditori incontrati in questi mesi abbiamo sempre sottolineato questo. Noi siamo anche lì per fare dei service culturali, anche a chi fa impresa, perché chi fa impresa spesso porta a Cremona i suoi clienti, i suoi consulenti o altre persone. E noi dobbiamo offrire loro dei service culturali, anche questo può incentivare le sponsorizzazioni, ma è un modo per farsi conoscere davvero. E anche tra di loro, certo. Ecco, sì, è una buona idea. Volevo dirle che un modo su cui stiamo lavorando, però oramai i risultati adesso ci sono, poi bisogna raccogliere frutti, è quello di studiare anche modalità nuove di accesso, no? Per esempio, il tema dell'Arcimboldo sonoro è un bellissimo progetto. Allora, sopra l'Arcimboldo ci sarà questa doccia sonora, per cui uno davanti all'Arcimboldo sarà investito da musica scelta da musicologia. Che è, come dire, un po' diverso da quello che lei, anche se quel progetto era interessantissimo, un po' diverso perché musicologia ha fatto una scelta quasi di esegesi, no, del quadro, scegliendo la musica, e vorremmo riproporlo su altri quadri. Ma l'altro progetto, anche questo è bellissimo, ma questo è poi davvero di respiro internazionale, è in collaborazione con Artune. Non so se avete visto che ci sono state diverse comunicazioni. Artune è stato costruito da Frank High Energy, e è una società che fa questa proposta a partire a partire dall'Arcimboldo in collaborazione con l'amministrazione, ma poi andrà nel mondo. Cioè, grandi artisti italiani, la Mannoia, Frank High Energy, Caparezza, la banda Osiris, scelgono 5 brani dei loro brani e un commento orale al quadro e lo mettono su, soprattutto lo smettono su Spotify, che è una dei network di scelte musicali assolutamente mondiali e internazionali. Questo è un buon modo per raccontare la cultura e la storia di una città al mondo. Poi è ovvio che Artune dice: siamo partiti da Cremona, siamo partiti dall'Arcimboldo, siamo partiti certamente anche siamo un'amministrazione, perché ci abbiamo lavorato un bel po' e perché abbiamo usato anche, come dire, idee per costruire anche l'evento e gli eventi. Però rimarrà qui questa idea che potrei riassumere in uno slogan: solo a Cremona i quadri si ascoltano. Perché sono idee anche un po' friendly che ti permettono magari di parlare con un pubblico, con cittadini di una certa fascia di età. Tra l'altro il 5 di settembre ci sarà l'evento di ritorno dell'Arcimboldo e in quell'occasione sarà proprio il lancio dell'Arcimboldo sonoro fatto insieme a Frank Energy, Artune, insomma saranno delle cose carine. Ecco. Quindi si sta lavorando su questa idea con questa modalità nuova e poi la verificheremo e la sperimenteremo.
Consigliere Manfrini, prego.
Grazie. Io riprendo alcune cose che sono state dette dal sindaco semplicemente per sottolinearle, al limite ampliarle un attimo. Innanzitutto sono d'accordo con l'impostazione strategica che viene data. Credo che o si rilancia o si chiude, è un po' la cosa. Questo qui è fondamentale perché veramente tenere in pratica dei musei così belli in una situazione in pratica di come dire, dove quasi nessuno va, diventa veramente difficile insomma da gestire, pur avendo il museo comunque una funzione fondamentale che è quella anche della conservazione, quindi ha questo scopo. Però ecco, questo qui è l'altro concetto e credo che l'ultima cosa che diceva il sindaco è particolarmente in sintonia. Secondo me bisogna osare qualche cosa di più, ovvero sia, è vero che il museo ha la funzione preminente della conservazione, però ha anche bisogno appunto di una facilità di fruizione, ovvero sia, se il museo è qualcosa di statico, che come dire, mi allontana perché è qualcosa di distante, cioè, difficilmente incentiva le persone ad andare. Se invece il museo racconta una storia, allora coinvolge di più. Esempio, Museo del Violino. Se il museo del violino, secondo me, ha anche questo vantaggio, diciamo così, che è proprio quello di raccontarti e accompagnarti in un percorso che è quello da come nasce il violino, da cosa è fatto. Cioè, quindi io faccio un percorso, seguo una storia. Ecco, se si riuscisse ad andare in questa direzione sempre di più, non è una cosa facile, se però si riuscisse ad andare in questa direzione sarebbe bellissimo, proprio perché va. L'altro concetto è quello dei giovani, cioè favorire il discorso della partecipazione dei ragazzi. I ragazzi saranno quelli che poi nei prossimi anni verranno appunto a visitare con maggior frequenza, si spera, il museo. Cioè, quindi se io sono abituato fin da bambino ad entrare in un museo e il museo non mi stufa, probabilmente ci andrò anche più volentieri in un'età successiva. Quindi il rapporto con le scuole, il favorire la visita al museo con le scuole, che è una cosa che si sta già facendo, credo che debba essere sempre di più incrementato, rafforzato, eccetera. L'altra cosa, sempre in vista di, diciamo così, di rendere il museo sempre più diciamo così, piacevole, fra virgolette, credo che sia anche bello e importante riuscire davvero a riaprire il bar. È una cosa, come dire, banale, ma diciamo così, può essere un elemento che è un elemento di servizio per, come dire, per il museo, ma però credo che possa magari anche offrire quelle opportunità di, come dire, di movimentare un po' la situazione, di dare le cose. L'ultimo tema, è così bello vedere il museo, la notte dei musei, piuttosto che in altre situazioni, dove veramente cercando di unire varie forze, il museo si anima perché appunto è partecipato, ci sono dei concerti, eccetera, e si animano anche le sale. Allora, che poi riprende quel concetto anche della musica, di fare musica, eccetera. Sono tutte occasioni dove io vado al museo per magari un'altra cosa, ma poi è l'elemento che magari mi stimola a visitare una sala, a visitare qualcosa, eccetera. L'altro, ecco, se, quindi in un'ottica di questo tipo, se si riuscisse a aumentare la frequenza, so che è una roba, come dire, difficilissima in termini di lavoro, perché organizzare serate di questo tipo, cioè, insomma, ci vogliono del tempo, eccetera, e anche i soldi, che è l'altro elemento. Potrebbe, non so se può essere, non so, anziché farla una volta all'anno, farla 2-3 volte in un anno. E soprattutto tenuto conto che noi abbiamo nei, chiamiamo magazzini, non so, il 60% dei nostri beni, cioè, depositi. Ecco, esatto, no, infatti. No, sbagliato, depositi, nei depositi. Ci sono appunto circa il 60% delle opere d'arte, andando a, come dire, a scegliere, e a scegliere magari per tema. Una volta c'è il ritratto, che so io, negli autori del, boh, non so, insomma, i temi sono tantissimi, ecco. Si può appunto utilizzare la sala ovale, quella che c'è all'inizio, proprio come elemento magari di esposizione, che diventa una cosa magari un po' mai vista, cioè, molti cremonesi non hanno neanche mai visto il museo in sé, però la Pinacoteca, però magari anche esponendo queste opere che sono appunto nei depositi, può essere un altro elemento ancora per richiamare magari o rifavorire anche chi solitamente va al museo. Insomma, sono perfettamente d'accordo su questa strada di cercare di nuove strade, ecco, nuove strade.
Consigliere Zanardi, prego.
Sì, grazie. No, lo spunto del bar era quello che volevo dire, lo ha citato per un attimo Manfredini. No, io sostenevo questa cosa, dato che già con la precedente, quando eravamo su noi, con la precedente amministrazione, il problema del bar non l'abbiamo risolto, è complicato. Ma secondo me, lo dicevo anche allora, ma eravamo a fine mandato, l'approccio è diverso. Io ritengo che sia eventualmente utile cambiare l'approccio, nel senso che se si rende il bar appetibile lo diventa anche il museo. Cioè, noi stiamo chiedendo a qualcuno che venga per cortesia a farci fare il caffè e da bere a chi va al museo. Se invece rendiamo il bar, cioè l'idea potrebbe essere quella di contattare i gestori di bar importanti a Cremona, che ci sono quei 4-5 alla fine, che sono tanti, proporgli di prenderlo in mano, perché voi sapete come si muove Cremona, si muove per gruppi. Se qualcuno di giusto, tra virgolette, fa la cortesia, mettendosi d'accordo, di prendere in mano anche quello e di portare un determinato servizio lì, vedi che la comunità cremonese lì magari si sposta e dal bar si arriva poi al museo. Cioè, non so se capite il concetto, cioè non far sì che sia servizio senza dubbio, ma se io rendo appetibile il bar e lo faccio diventare un bar, tra virgolette, di moda, permettetemi il termine, per quanto possa esserlo, per una determinata fascia di giovani, a quel punto magari faccio un salto a vedere cosa c'è dentro. Questo secondo me è un approccio che è un po' il contrario di quello che si è sempre fatto negli ultimi anni.
Certo,
però bisogna andare a contattare quei 4-5 referenti cremonesi che hanno in mano un po' il polso della situazione. Ecco, non lo si può dare a quello che va al barettino nel quartierino, nell'angolo. Ecco, questo secondo me è il passo in più che si può fare con l'associazione dei baristi, al di là della simpatia di alcuni baristi. Ecco, punto. Questo.
Cioè, interessanti. Abbiamo fatto già un bando sul bar, sono in atto trattative, proviamo a vedere. Ma no, ma l'idea è proprio questa, cioè rendere fruibile anche e appetibile. Dopo rimane sempre una discrasia, cioè in questo senso, se tu rendi temporale, no? Se tu rendi fruibile il bar anche alle ore serali è ottima cosa. Non necessariamente in quelle ore puoi garantire, non sempre, ecco. No, ma l'idea generale che tu hai detto, secondo me, e che diceva anche Enrico, è ottima. Su questo sono in gioco delle trattative, perché è scaduto il bando, e quindi andiamo in quella direzione. L'altra cosa di cui ragioneremo, ma insomma abbiamo già fatto cenno qualche volta, è noi dobbiamo ripensare, speriamo di farcela, perché qua non mancano certo le idee, ma bisogna mettere tutto un piano economico anche di investimenti, che è la parte della Faitati. Cioè la parte su Via Palestro è un giardino interessantissimo e bellissimo ed è un'altra delle porte di accesso a tutto il sistema museale. Allora l'idea è quella, ma perché non rendiamo quella davvero una porta di accesso con le caratteristiche che voi stavate dicendo? Un po' giovane, un po' anche perché Via Palestro è la via delle scuole, la via dei giovani, quindi su quella direzione lì le idee, poi magari se volete possiamo anche condividere e vederle, ci sono, è il grande tema, ma magari, cioè adesso vediamo, lo risolviamo, è quello dell'investimento, no? Volevo dirvi un'altra cosa, bellissima questa idea che dice Enrico, il consigliere Manfredini, perché i musei grandi che funzionano sono musei in cui si raccontano anche storie. Non so se avete mai avete avuto a Vienna, sono andato al museo di Sissi. Ciao. E il museo di Sissi è una grande storia, è un racconto di una storia. Noi sogniamo, almeno io ho un sogno, ma ci arriviamo, che è questo, che rendere davvero la città di un racconto culturale, no? Ma culturale vuol dire pesante. E se uno pensa ai percorsi che legano le diverse parti della città, ritrova un museo a cielo aperto, ma non è una cosa morta o fredda, ma un museo come dicevi tu, cioè una storia, un racconto di una storia che uno può ascoltare attraversando le vie della città. Passare da San Domenico alla Casa di Stradivari fino al Museo del Violino, passando da Piazza Roma, cioè hai un racconto, no? Allora è questo racconto che va implementato. L'altra cosa è questo racconto per chi è? Ci tengo molto perché secondo me questa cosa qua è davvero importante, cioè un'istituzione come un museo, con tutto il carattere di innovazione, funziona se parla a due tipologie di persone, i cittadini della città e le persone che vengono da fuori. Ma se non parla ai cittadini della città, difficilmente parlerà alle persone che vengono da fuori. Quando siamo andati a Vienna la seconda volta, abbiamo chiesto, perché i viaggi sono interessanti se si incontrano le istituzioni culturali di quelle città, il direttore di uno dei conservatori di Vienna, e lui ci ha detto una cosa davvero interessante. Quando nel 2006 lui fu responsabile del festival di Mozart che si tiene, una delle questioni che loro avevano davanti, ma anche negli anni precedenti e negli anni successivi, era quale caratteristica dare, a chi rivolgersi per studiare il festival di Mozart. Allora l'idea è, se noi ci rivolgiamo ai viennesi innanzitutto, sapremo così rivolgerci a tutte le persone che verranno, perché se un festival, una produzione di mostra, se una pinacoteca non ha la capacità di parlare alla storia di un territorio, difficilmente, non è detto, ma difficilmente, a meno che sia i Musei Vaticani, che pur interpretano la storia comunque del territorio di Roma, ma difficilmente riuscirà a parlare anche a chi viene da fuori. Allora noi abbiamo due questione. Una è ridire ai cremonesi che c'è una pinacoteca, che ci sono dei musei vivi che funzionano, che sono belli e che vale la pena andare a visitarli, e contemporaneamente trovare quei canali internazionali e nazionali per raccontare la bellezza di ciò che facciamo anche fuori. E qui la programmazione serve tantissimo. L'ultima cosa che volevo dire era... non so se siete stati in Pinacoteca recentemente, secondo me la mostra di Gurk e degli acquarelli ha dato l'estro per un'altra scelta importante. La sala di San Domenico è messa meglio. La sala di San Domenico, non so se avete presente, con i grandi quadri che venivano dalla chiesa di San Domenico, è tutto sommato un po' vuotina. Ecco. Adesso invece, grazie anche all'allestimento, in seguito all'allestimento dell'acquarello, la sala di San Domenico è una sala riassestata. Allora, Sono scelte che però vanno nella direzione giusta, così come la scelta sugli acquarelli ci ha permesso di rinnovare per esempio le luci o di rimettere in piedi alcune installazioni che poi useremo anche per altre mostre. Ricordo che quest'anno in particolare nel nostro sistema museale, oltre alle proposte che il Museo di Storia Naturale fa, ci sono, che sono bellissime, che hanno una ricaduta didattica fantastica, che ha già descritto Maurizio, la dottoressa Quaglia prima. Ci sono due grandi cose, ma se le potessimo promuovere insieme sarebbe davvero bello. Una è la Vittoria Alata. Non è poco. La Vittoria Alata la riesponiamo all'archeologico, la Vittoria Alata che tra l'altro è del nostro territorio, ma c'è dentro una storia interessante, affascinante, perché dov'è l'originale? È a Berlino, è a Mosca, è a Roma, dov'è l'originale? Quindi è una storia davvero interessantissima, ma è una cosa sentita, perché la percezione, vi ricordate Coppetti, fu una delle prime cose che mi disse appena insediato, ma perché non riesponiamo la Vittoria Alata? È una questione, allora riesporre la Vittoria Alata vuol dire andare nella direzione che dicevamo prima, di parlare anche ai desideri culturali di una città, e l'altra è la nascita della natura morta. Ciò che sta venendo fuori è questo, si possono, vediamo perché ce la facciamo sicuro, ma si può fare una mostra raccogliendo nature morte, va bene, ma si può fare una mostra invece dando a questa mostra anche un carattere di ricerca scientifica, cioè la natura morta riparte dopo le Fiandre, riparte a Cremona, cioè nasce nelle Fiandre ma ricomincia nella nostra città con i campi. Allora questa è una mostra che ha l'intenzione di dimostrarlo scientificamente. Ecco, tipi di mostre così sono importanti, perché è la terza e ultima, e poi ho finito, categoria di persone quale rivolgersi, anche gli esperti di arte, perché noi dobbiamo ritornare a dire che questa è una pinacoteca che fa ricerca scientifica sulle cose che produce, ed è allora, e quel mondo è un mondo importante da intercettare, al quale raccontare appunto novità. Ok, avevo un'ultima cosa, dobbiamo cercare di lavorare per mettere, ma adesso non so a che punto, per mettere il wifi almeno in una parte della Pinacoteca, insomma adesso le tempistiche dobbiamo riuscire a farlo da settembre in poi, perché la fruibilità del wifi diventa importante. Spotify, vedi prima, davanti all'Arcimboldo, io posso collegarmi. Ma se non ho, altrimenti, per carità, i cellulari sono già collegati, ma se c'è wifi, anche questo è un improvement interessante. Grazie, scusate.
Prego, consigliere Manfredi.
Scusami. Ah, scusa.
Mi collego a quello che avete paventato prima come possibile riqualificazione del giardinetto adiacente al museo. Allora, secondo me, così può essere un'idea, una proposta, si potrebbe fruire di questo spazio per cercare di avvicinare la famiglia con bambini, dando uno spazio vitale e di gioco, di interattivo e di diciamo propositivo verso l'attività museale e proprio in quello spazio lì. Se ci sono delle parti interne che sono adattabili, può diventare uno spazio invernale dove le famiglie nel pomeriggio possono portare i bambini a giocare con qualcosa che richiama ciò che è all'interno della Pinacoteca o delle opere, non so, che possono essere proiettate piuttosto che messe su pannelli, e diciamo dare la possibilità con colori, con materiale da manipolare, dare la possibilità ai bambini di esprimersi anche dal punto di vista artistico, perché diventa un piccolo esercizio del voler manifestare. Ecco, quindi è un gioco laboratorio che può essere collegato al museo, oppure o fare anche un punto di ristoro, perché non esiste all'interno del museo un punto dove puoi fermarti a mangiare qualcosa. C'è il barettino, ma non c'è, quindi per esempio nella stagione estiva può essere anche un momento di soggiorno, magari per chi viene da fuori, chi lontano, eccetera. Insomma, sono tutte cose che vanno elaborate in funzione di un progetto organico, perché è ovvio che quell'angolo è totalmente da rivedere. Ci vorrebbe un fasane o comunque un architetto che abbia la capacità di...
Un fasano.
No, parlo di fasani perché architetto, insomma, ci vorrebbe un architetto in generale, insomma.
Che noi abbiamo abbiamo architetti molto bravi all'interno. Sì. No, glielo dico perché è un progetto che si sta maturando. No, l'unica cosa che le dico, ma perché è importante, quando si fa un progetto come questo, pensiamo insomma che si debba avere l'idea di dove si vuole andare e della sostenibilità possibile, ecco. Cioè davvero bisogna mettere cose che poi siano... Noi tra l'altro sottolineo il fatto che abbiamo bisogno anche un po' di rivedere complessivamente le realtà del comune che sono in affitto fuori. Quindi il piano complessivo dovrà tenere conto anche di realtà, quindi ristrutturare una parte deve tenere conto anche di che cosa può essere ospitato lì e rispetto a realtà che al di fuori sono magari in affitto. Della sostenibilità fa parte anche questo, comunque avremo occasione di parlarne sicuramente.
Prego.
Ecco, sul come fare le cose, una volta concordato secondo me col comune cosa fare, io penso che anche una nuova attività che ha una finalità sociale potrebbe anche cercare di andare a chiedere fondi a livello regionale piuttosto che a livello nazionale o europeo, perché ci sia un partenariato ad esempio col comune o comunque potrebbe essere con qualche altra associazione. Bisogna partire con un'idea, elaborarla, però quella è veramente una parte bella dell'angolo dell'intero isolato del museo che varrebbe veramente la pena di potenziare e di valorizzare, perché sia per noi cittadini meno giovani, ma anche e soprattutto per chi ha famiglie con bambini che possono ovviamente anche fruire del giardino, perché anche in quello per esempio si potrebbero mettere dei giochi, perché comunque non danno fastidio, penso, al vicinato, cioè non ci sono edifici abitati lì vicino, per cui anche quella è una zona. Tra l'altro faccio presente che c'è quello spazio dove c'era una volta il supercinema che è attualmente completamente vuoto, quindi si potrebbe vedere di elaborare un qualche cosa che unisca le due realtà. È privato, però voglio dire, si può elaborare un'idea per cui il privato possa essere incentivato a partecipare.
Consigliere Sozzi, prego.
No, volevo dire due cose. Ho sentito delle. Allora, funziona lo stesso, però. E allora era finto il cavo. Ho sentito delle cose molto interessanti. E così. Allora. Volevo fare una riflessione, anche un tema che mi interessa molto, quello del rilancio di Cremona, della cultura, eccetera, anche attraverso la cultura. Allora, è chiaro che ci sono posti privilegiati. No? Qualcuno di voi è stato al Museo di Storia Naturale di New York? È il più visitato al mondo, no? Ecco, benissimo. No, allora ho detto New York, è come quei bambini, se dici una parola sbagliata salta. Allora, scusate, è il museo peggiore al mondo naturalmente, una schifezza, però è il più visitato. Allora, se tu sei a New York puoi fare un museo di storia naturale così e sarai il più visitato al mondo, perché siamo già che sei lì. Piace ai bambini perché ci sono i dinosauri, che sono una cosa straordinaria, ma tolto quello, non so se sei stato, non andarci mai. È una roba, e tu dici, ma a Cremona noi siamo 100.000 volte meglio, ma è una battaglia persa. Tu sei a New York, quindi noi dobbiamo essere consapevoli di quello che siamo. Non siamo Vienna, non siamo Parigi, non siamo il Louvre. New York, il peggior museo, veramente una cosa, uno va a vedere quel museo lì e con tutti i pupazzetti delle cose, anche sbagliati, uno esce, sì sì, ma uno esce, è meno colto di quanto è entrato, l'unico museo in cui quando esci sai meno cose. E, no, veramente è una cosa enorme, però è il più visitato al mondo, quindi noi non possiamo pensare di, dobbiamo sapere che siamo a Cremona. Il discorso di attirare le scolaresche è interessantissimo, fatto velocissimo, che era portato delle cose, ma dopo trovi troppo lunga. È molto importante la multimedialità per intercettare i giovani, ormai funziona tutto così. Sono cambiate le generazioni, già i piccoli sono molto attratti da questo museo, stile museo del violino, con tutte quelle cose. Ecco, quelle sono le cose che appassionano i ragazzini. Allora, questo potrebbe essere per una cosa da sviluppare, naturalmente, anche 2 minuti. Però per il futuro, se vogliamo essere, per esempio, un punto di attrazione, anche educativo, didattico per i giovani, dobbiamo fare cose interattive, didattiche e multimediali, come quelli là che sono, hanno fatto, quelli là che hanno 3 cavolo di scritte rupestre lì, insopportabili, a Brescia, i Camuni, niente, tutti i bambini d'Italia, no, è una roba, no, ma tu hai visto, ma no, ma sono delle schifo. Ma su quello hanno fatto, ma il bambino arriva là, non gliene importa nulla, deve fare, fa tutte le cose di dato di laboratorio, eccetera. Se noi riusciamo a fare, sto usando troppe idee, però, laboratorio didattico del violino per i bambini, che ti faccio vedere come lo, i bambini, potremmo diventare il primo museo d'Italia per i bambini, in questo modo qua. Altrimenti è difficile che ci sia la passione per la pinacoteca, cioè più è il linguaggio ormai che deve essere trasformato. Ma questa è una cosa che si può fare pensandola in 20 anni, non in 2 anni. Però potrebbe essere una strategia, perché Cremona da questo punto di vista veramente ha tantissimo da dare, il fatto di raccontare storie, eccetera. Farlo diventare itinerante per la città è una cosa che mi piace moltissimo, ma tiriamoci dentro per esempio San Sigismondo, no? Che è sempre che è fuori, poverina è là, ma c'è gente in Italia che viene a Cremona. Io lo so, ma non gliene frega niente dei violini, viene a vedere San Sigismondo e basta, sanno benissimo che esista. Però manca la comunicazione, e poi mancano la comunicazione sia in senso di comunicazione verbale, ma anche comunicazione dei trasporti, no? Come si fa ad andare, pensa uno viene qua a fare la gita, come fai a portarlo da quella parte là? E quella è una cosa da costruire, ci vogliono anni, fare un itinerario turistico che sia collegato. Queste sono cose che sono fattibili e penso possano sviluppati con una programmazione a lungo termine. Ecco, poi sul discorso della comunicazione è evidente che ci vuole la qualità, la pubblicità, insomma, come si dice, no? È l'anima del commercio. Noi dobbiamo fare un lavoro enorme di comunicazione che darà frutti tra molti anni, perché non siamo Vienna, non siamo, come ho già detto, non siamo Chicago, non siamo eccetera, quindi Cremona, già il nome fa un po' ridere, no? È necessario quasi, non dico partire da zero, però programmare un lavoro di comunicazione, ma è importante questo farlo quando però c'è l'offerta, perché se poi tu fai la comunicazione, arriva la gente, sei impreparato, il sistema degli autobus è abbastanza, insomma, carente, non ci sono, i musei non si parlano, non ci sono proposte multimediali, dopo la pubblicità è un'arma a doppio taglio, perché dici come mai hai pubblicizzato sta roba, sono arrivato, è una delusione, quindi bisogna stare un po' attenti, secondo me bisogna capire quali sono i tempi giusti, e allora realizzazione e poi comunicazione, questo qua è quello che volevo dire, grazie.
Grazie, sì prego Sindaco.
Perché non lo so, cioè, trovo molto stimolante, interessante e anche, come abbiamo sempre detto col Presidente della Commissione, la possibilità che questo luogo sia un luogo davvero di riflessione comune. Condivido il fatto che serve una strategia ed un piano di innovazione, no? Allora, io noi la vediamo un po' così, cioè iniziamo a riportare anche gli interventi strutturali, e servono perché, ecco, ne parlavamo in Consiglio, ma riportiamo il Wi-Fi, l'arcimboldo sonoro, ArtTune. Stiamo ragionando e riflettendo anche su qualche installazione multimediale che potrebbe entrare nella sala delle colonne. Ok, ed è una cosa progressiva, no? Quindi condivido anche quello che tu hai detto, che è davvero un percorso da fare, in cui bisogna mettersi nell'idea che bisogna trovare sponsor. Per trovarli bisogna andare pubblico e privato insieme, portando dei progetti. Ma questo si fa, lo stiamo facendo, e avendo, mi fa molto piacere, avendo in mente proprio un cammino, no? Perché quando si diceva prima bisogna ritornare a dire ai cremonesi la Pinacoteca, te, ma te, non glielo dici in un anno, glielo dici se davvero si martella, si insiste insieme, e verrà sul centrodestra, verrà sul centro alto, verrà sul centro basso. Ma non sarà importante, tutti dovranno avere in mente di seminare in questa direzione. Allora fra 5-10 anni questa roba si può ritrovare. Ci sono dei percorsi in città, la nostra città ha una fruibilità eccezionale da un punto di vista anche della mobilità, ma se si costruiscono dei percorsi, pensa alla rete interessantissima, al quel filo culturale interessante che leghi il nostro palazzo comunale alla Pinacoteca, passando attraverso Piazza Roma. Piazza Roma c'era una delle chiese più importanti della città, è stata battuta, è stata distrutta, ma dove sono andato a finire quel patrimonio? Quel patrimonio è nella sala di San Domenico e nella nostra sala comunale. Allora ci sono dei fili che legano, passando attraverso la casa del matrimonio di Stradivari, ma passando anche attraverso la casa che non c'è più. Come sarebbe bello poterla ricostruire magari in 3D, no? Che, di Stradivari, che era vicino alla chiesa di San Domenico. Allora, questi fili, no? di percorsi culturali vanno raccontati in città a noi stessi e a chi viene. Quindi condivido molto quello che tu hai detto. L'ultimissima cosa, sulla comunicazione, sulla promozione abbiamo un mondo. Adesso stavamo vedendo la rassegna stampa della mostra Acquarelli, ed è una buona rassegna stampa, però aspettate, allora uno dice buona rassegna stampa, quindi vuol dire quanti ingressi hai, no, è un cammino. Cioè è davvero ricominciare vuol dire avere anche la pazienza dell'essere determinatissimi, ma dell'avere la pazienza anche del fatto che i frutti devono maturare. Ma se tu non ti racconti anche nei network nazionali e internazionali, comunque tu questa strada non la fai. Secondo me la strada intrapresa è quella giusta, bisogna insistere con grande determinazione, avere la pazienza di portarla avanti con l'attenzione che tu molto giustamente e saggiamente hai detto. Molto.
Sì. Chiesto la parola al consigliere Lanfredi, poi consigliere Manfredini. Prego.
Allora, volevo fare
scusa un attimo, consigliere, visto che voi dovete andare, possiamo votare se non le fa, se va bene.
Sì.
Facciamo una votazione della delibera, poi continuiamo. Tanto visto che non sono strettamente.
Sì.
Allora, io faccio questa proposta anche vista le sollecitazioni che sono pervenute. Farei la proposta con questa modifica. Quando si aggiunge nel testo proposto, non so se ce l'avete davanti, però quando si parla rispetto al biglietto gratuito, si dice a gruppi o comitive di studenti di scuole pubbliche e private accompagnate da loro insegnanti. La proposta è di aggiungere indipendentemente l'appartenenza all'Unione Europea, che così questo ci mette in sicurezza per. Ah no, no, c'è scritto Andrea Sozza. C'è, no, c'è, è insegnante con insegnante c'è la riduzione. La gratuità, sì, esatto, sì, se accompagnata. Ecco. Ok, e l'altra cosa era da a questo punto, vista l'altra sollecitazione, era di cassare quando si dice sempre nelle gratuità i militari contestano il riconoscimento, tirarlo via e quindi mantenere in questo caso il pagamento gratuito. Quindi se va bene io metterei in votazione questa cosa già emendata e la votiamo così poi nel prossimo consiglio comunale utile, insomma, però ecco. Quindi, favorevoli? No, tu no. L'unanimità. L'unanimità dei presenti. Però abbiamo. No. Sì, oh, certo. Allora, prego, consigliere Manfredi.
Torno un attimo sull'intervento del consigliere Sozzi. Andando un po' a riclassificare quelle che sono state le sue idee proposte, perché. Da una parte questi percorsi che lui propone esterni al museo in realtà sono quello che anche le guide cremonesi fanno, cioè percorsi della Cremona romana, Cremona medievale, Cremona eccetera. Ecco, una cosa che secondo me dovremmo cercare di elaborare è la Cremona dell'oggi, per lasciare una testimonianza per il domani. Io quando sono andata a Londra, ho visto il Museo della Storia di Londra, dalle radici archeologiche ai Beatles, no? Ecco, quindi ci sarebbero, così come idea, anche dei percorsi che dovremmo elaborare, come vive il cremonese oggi, quali sono le zone dello shopping, quali sono le zone del divertimento, le zone sportive, la pista ciclabile, cosa significa per i cremonesi le colonie padane il fine settimana, no? Ecco, cioè dare una testimonianza anche con delle fotografie di quello che è la Cremona oggi 2015. Però è anche vero, come diceva, quindi i percorsi sono una cosa da studiare, ma che rientra nei percorsi turistici. Mentre invece per la riqualificazione dei musei, una cosa su cui ci si può ispirare sono i musei di Venaria Reale, a Torino. Venaria Reale, non so se siete mai stati, andate, è meraviglioso. È stato ristrutturato non solo la Reggia di Venaria Reale, ma è stata ristrutturata anche in modo sensoriale, cioè attraverso delle immagini, attraverso delle sensazioni, rumori, per esempio uno entra a quelle che dovrebbero essere le cucine, c'è un tendone rosso, entra ma non c'è la cucina, ci sono dei pannelli e ci sono persone, degli attori insomma vestiti nel periodo dell'epoca, che parlano di come poteva essere gestita la cucina in quel momento. Oppure, non so, se andate sempre a Torino al Museo del Cinema, c'è la parte che ha divertito di più i miei studenti, che è quella parte dentro la Mole Antonelliana, dove praticamente percorrendo questo percorso puoi fare una fotografia nel momento in cui passi davanti, poi vedi la tua fotografia nel passaggio successivo, no? Per cui i ragazzi si divertivano intanto, sono quelle sciocchezze, tra virgolette, che però finiscono per dare un condimento, un momento di divertimento anche al museo, perché il museo non deve essere solamente una cosa pallosa, dove vedo delle cose vecchie, delle cose inusuali per il nostro... per il nostro periodo. Poi un'ultima cosa, un suggerimento che mi è venuto in mente, sempre si suppone che nella chiesa di San Domenico si riparò Fra Cristoforo dopo che uccise in duello il suo competitore, eccetera. Quindi, per esempio, anche questa potrebbe essere uno spunto, riprendendo i Promessi Sposi, per andare a ricordare questo personaggio preso dal romanzo storico del Manzoni, che è stato un personaggio effettivamente esistito. Quindi anche questo potrebbe, anche far inscenare delle piccole rappresentazioni che riguardano un personaggio storico che conosciuto, perché forse a noi che l'abbiamo dovuto studiare in quarta e quinta ginnasio non era piaciuto allora un granché, però insomma se preso come personaggio storico da rivisitare, di cui fruire, potrebbe essere anche qualcosa che può riguardare il periodo dell'epoca seicentesco. Qualcuno suppone che l'incontro-scontro sia avvenuto in Piazza Filodrammatici, quindi uno ci può anche ricamare una storiellina e quindi trovare il modo di rendere interessante qualcosa che è proprio della nostra Cremona. Ecco. E poi, ultimo e non ultimo, le mie studentesse, quando sono andate a fare... sono andata a fare le guide, per le giornate del FAI, mi raccontavano cose anche di edifici vicino al centro storico, per esempio la via Cesare Battisti, in questo edificio che adesso ospita il consorzio di irrigazione, consorzio di irrigazione. Ecco, dice, c'è tutta una storia che era di un proprietario che non poteva avere figli, un notabile, un notaio notabile che non poteva avere figli, poi c'è stato un incendio a fine 800, cioè ci sono state tutta una serie di eventi che volendo possono essere messi insieme e dare anche spunti ulteriori. Quindi il da fare ce n'è, ecco, sicuramente bisogna coordinare un po' il tutto, come anche il percorso sul cotto cremonese. Cotto cremonese, c'è un laboratorio del cotto che è purtroppo sottovalutato, so che il comune lo sostiene, ma anche lì valorizzare il laboratorio del cotto promuovendo più esplicitamente corsi per mantenere questa tecnica che purtroppo va in disuso ed è una cosa diciamo poco praticata nel mondo e potrebbe mantenere anche creare magari qualche professionalità perché per il restauro del cotto, ma anche per creare nuove opere d'arte.
Consigliere Manfredini, poi consigliere Sozzi, prego.
Benissimo. Riprendo quello che già diceva la consigliera Lanfredi, il discorso di questi percorsi che annodano. Kraft, per dire, ne ha già sperimentati alcuni, fra l'altro molto interessanti. Cremona ebraica, la Cremona fascista, cioè ci sono tutti dei percorsi che sono già stati fatti, si potrebbe anche creare magari una collaborazione, magari se loro hanno dei depli, se hanno delle... è semplicemente un... Non c'è stato... E l'altra cosa lo diceva Sozzi, il discorso dell'equilibrio credo che debba essere cercato fra appunto mostre e iniziative che hanno un carattere scientifico e che danno un contributo di sviluppo, invece cose più di tipo, come dire, frivole. Diciamo. Se infatti pensiamo alle grandi mostre che sono state fatte a Cremona negli ultimi 20-30 anni, alcune di grandissimo spessore anche a livello europeo in termini proprio di contributo scientifico, da quelle in collaborazione col Kunsthistorisches Museum di Vienna, quindi dipingere la musica, quella sulla via Postumia, sui campi, insomma ce ne sono state, eccetera. Allora, ecco, fra tutte quella che ha avuto più visitatori è stata quella sui dinosauri, che era una mostra, cosa, che ha fatto più di 200.000 visitatori, le altre ne ha fatte 150.000, cosa. Ci vogliono tutte e due.
Rapidissimo anch'io. Abbiamo incontrato, tra l'altro, le guide, le associazioni di guide, e perché... L'idea è anche questa, è giusto, no? Ognuno faccia il suo compito, per cui le guide devono proporre i pacchetti e portare. Però è anche giusto che rispetto a un progetto culturale e alle attività culturali di una città ci sia una stretta sinergia, cioè se le guide turistiche conoscono a fondo ciò che avverrà in città, viene in città, avverrà in città, si organizzano in tutta la loro autonomia imprenditoriale per riuscire a, intercettando la progettazione culturale, riuscire a mettere maggiormente in evidenza il loro lavoro e a rendere la cosa un bel servizio anche ai turisti che verranno. Quindi comunque l'interazione tra l'imprenditore turistico, culturale turistico e l'amministrazione in generale, la programmazione culturale è fondamentale.
Consigliere Sozzi, prego. Bene, allora direi che possiamo chiudere qui, ci riaggiorniamo dopo l'estate.